Voglio andare subito alla scrittura, da Isaia, capitolo 41, e leggeremo dal verso 8 al 10. Poi un breve accenno introduttivo e considereremo qualche punto. Isaia 41, dal verso 8 al verso 10. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe, che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto: tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Bene, in questo contesto specifico che Isaia sta parlando, voi sapete che ci sono molti oracoli in questi 66 capitoli di questo libro, che addirittura coprono una lunghezza storica di 200 anni. E in questo contesto ci sono tante cose che accadono, ma quello che noi notiamo in modo particolare è la differenza che c'è da chi serve Dio e chi non lo serve. Qualche verso prima Dio mette in evidenza la propensione, cioè la tendenza dell'uomo di crearsi un'alternativa al vero Dio. L'orafo incoraggia il fabbro incoraggia l'orafo a stabilire un idolo ben fatto, opere delle mani dell'uomo. E in questo contesto, dove già eserciti come l'Assiria, come i babilonesi, suscitati da Dio, stavano intervenendo per una rettifica comportamentale del popolo di Israele, che già dal Deuteronomio viene profetizzato attraverso Mosè che avrebbe avuto questo genere di abbandono verso l'idolatria. Perché siamo anime, dall'inizio, dalla caduta adamica, condizionabili, emotive, facilmente, come dice Giacomo, dimentichevoli. Mo' ascoltiamo un messaggio e già prima di ascoltarlo l'abbiamo dimenticato, perché abbiamo questa tendenza di dimenticare. E Dio doveva intervenire per svegliare la memoria. La memoria della sua parola e della sua fedeltà. Gli scuotimenti Dio li causava, come spesso li causa, come un padre che deve riprendere l'attenzione di un figlio che ha perso un pochino l'orientamento. E in questo contesto bellico particolare viene a essere risaltata la fedeltà del Signore. Dio fu fedele dal principio, nonostante l'infedeltà dell'uomo. E tira fuori dall'estremità della terra questo uomo che diventerà poi padre di moltitudini di nazioni, Abramo. Un uomo che viveva in un contesto nomade e pagano. Non c'era nulla nella stirpe di Abramo che avrebbe potuto dire a Dio: avevo qualcosa di buono in me. Non c'era fede. Erano popoli che si prostravano davanti al sole, davanti alla luna, la classica idolatria, proprio che è inoculata, è insita nel cuore di un uomo che si è staccato dalla sorgente del vero Dio e della vera adorazione. Se non si adora Dio, si adorerà qualcos'altro. È sempre così, è stato dal principio e anche oggi. Si adora tutto tranne colui che è la sorgente di ogni bene. Ecco che Abramo viene chiamato, perché Dio di tanto in tanto ha tirato fuori qualcuno per fare da ripetitore, da portavoce. E Abramo ubbidì, pur non vedendo, pur vedendo anzi il contrario di ciò che Dio prometteva, che poi sarà chiamato amico di Dio. E dai suoi lombi viene fuori, come sappiamo, il popolo ebraico. Il popolo ebraico che viene tirato fuori per la grazia di Dio, non perché sia obbediente o migliore degli altri popoli, anzi, come allora, a volte anche noi, come Chiesa, non abbiamo nulla di che vantarci se non nel Signore, nella sua fedeltà. Perché in noi, come dice Paolo in Romani 7, non abita alcun bene, non abbiamo nulla di che vantarci. E il Signore nella sua fedeltà elegge, esprime le sue dritte, le sue direttive attraverso non solo i 10 comandamenti, ma almeno 630 precetti che troviamo nella Torah per un comportamento politico, sociale, militare e culturale, si dice, nel senso di sapersi impostare bene nell'adorazione che Dio richiedeva attraverso il modello che Dio rivelò a Mosè sul monte. Perché Dio vuole che noi lo adoriamo secondo il suo modello e non secondo i nostri schemi. Noi siamo facili a crearci un'immagine di Dio proiettata, quasi freudiana. Ci sentiamo giù e vediamo Dio accigliato. Ci sentiamo esultanti e poi pensiamo che il Signore sia Babbo Natale. Bravo, che ti dà sempre bei regali. Così siamo, la nostra tendenza, ma Dio deve mettere in noi la giusta prospettiva, donandoci i giusti parametri, e chiaramente li troviamo nel manuale dei 66 libri, che è la Sacra Scrittura, che non si può né aggiungere né togliere neanche un apostrofo a questa meravigliosa parola ispirata da Dio e dettata direttamente dal Creatore per mezzo dello Spirito Santo a oltre 44 autori di questo libro straordinario, potente e stabile in eterno. E facciamo bene ad ascoltare la parola di Dio per sapere chi veramente Dio è, ma anche per sapere noi chi siamo. Perché a seconda del nostro passato ci siamo fatti un'immagine di noi, non solo di Dio. E altri si sono fatti un'immagine di te. Ma nella prima, nella seconda, è la vera immagine. Quello che importa è quello che Dio dice di te. È quello che Dio ha fatto in te. Quello che Dio ha promesso in te. Perché in Gesù Cristo Lui ha promesso qualcosa di straordinario. Lui sta facendo un capolavoro spiritualmente attraverso l'evento della nuova nascita istantanea. Tutte le cose sono passate istantaneamente, perché lo spirito viene risuscitato attraverso la potenza del sangue di Gesù Cristo e dello Spirito Santo. È un'opera istantanea per grazia. Poi c'è un'opera meravigliosa di trasformazione attraverso gli anni, il tempo che Dio ci dà su questa terra. E questo è il capolavoro che Dio sta facendo, unico e irripetibile, per te e anche per me, che da bambino pensavo di non essere per niente meritevole di qualcosa, perché a 9 anni rimasi orfano di padre e persi completamente l'orientamento dell'amore. Dov'è l'amore? Cos'è l'amore? In una realtà partenopea dove la bugia passava per verità assoluta, Sono cresciuto fuori proprio destabilizzato, totalmente rovinato nell'intimo, un orfano fatto a pezzi emotivamente. Ma 35 anni fa, nel lontano 1987, il Padre, il Creatore, il Signore, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, senza che in me avessi nulla da poter dare in cambio, venne anche su questo orfano di padre per restituirmi una vera paternità, la sua paternità, quella di cui tutti gli uomini hanno bisogno di recuperare, perché ogni uomo è orfano, anche se c'è il genitore, ma è orfano di padre. E Dio ci restituisce la paternità e anche la maternità, perché Dio è grande e potente, ma è anche tenero come una madre. Ah, quanto è grande il nostro Signore, quanto è preziosa la sua fedeltà alle sue promesse. Tu non temere, dice il Signore a Israele, l'eletto di Dio, che nel Vecchio Testamento viene chiamato amico di Dio in Abramo, ma anche figlio mio, perché quando Dio elegge non crea degli automi, crea dei figli. E Israele fu chiamato figlio, e Dio ti chiama figlio perché tu sei suo figlio, e lui ti dice non temere, tu non temere, verso 10, perché, e questa è la parola biblica dal principio alla fine, fedele come il nome del Signore, Emanuele, Dio con noi. Non temere, perché io sono con te. Quando mio padre morì, ho sentito sempre lontano qualsiasi realtà dell'amore, ma quando Dio mi si rivelò, al di là di ogni emozione, sto imparando negli anni a fidarmi della parola di Dio e non dello mio stato d'animo. Se lui mi ha detto e ti ha detto e ci dice io sono con te, lui è con te sempre, anche quando sbagli, anche quando pecchi, non è che ecco è ora, no, stai tranquillo, c'è potenza nel sangue di Gesù, c'è potenza, lui vede Cristo in te e attraverso Cristo ti vede, e tu devi imparare a vedere lui contemplando Cristo, perché contemplando Cristo ti vedi come Cristo vuole che tu impari a vederti, vale a dire simile a Lui. Lo so che è difficile a livello razionale, ma un giorno, dice Giovanni nella sua prima lettera, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, senza veli, senza ostacoli mentali. Dobbiamo imparare a vedere Dio attraverso Cristo e noi attraverso Cristo, perché Dio ti vede attraverso Cristo, ti vede già un'opera compiuta, un'opera perfetta. Quindi non temere, non avere paura, perché io sono con te. Chi è più grande del Signore? Che lo potrà mai fronteggiare? C'è protezione in Cristo, Lui è la nostra roccaforte, il nostro rifugio, il nostro baluardo. Non possiamo temere, perché se Lui è con noi, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Ci smarriamo facilmente, vero? Sempre, perché siamo intessuti in una realtà emotiva, ci smarriamo facilmente, soprattutto quando a volte veniamo meno, pecchiamo in qualcosa. John Bunyan, non so se avete mai sentito questo autore di Pilgrim Progress, il pellegrinaggio del cristiano, dice che quando a volte noi sbagliamo siamo disorientati e addirittura incontriamo anche un gigante che si chiama il gigante della disperazione. Mo Dio non mi ama più, fatta grossa. Dio non ci guarda attraverso le nostre fragilità, perché Lui è venuto proprio per le persone fragili. Ti senti fragile o no? O ti senti forte? Siamo fragili, vero, a volte, ma Lui è il nostro Dio e ci sono delle promesse qua, perché ci ha detto non temere, perché io ti fortifico. Dio ti fortifica. Mangia, mangiate me, dice il Signore, nutriamoci di Lui, della Sua parola, nutriamoci dell'amore fraterno, della Chiesa del Signore, mangiandoci in Cristo. Non vogliamo parlare tipo di cannibali stamattina, anche perché l'orario di pranzo si avvicina, ma questo fatto di mangiare è importante, è biblico. C'è un nutrimento che viene dal cielo, che fortifica il cuore, e quella è la parola di Dio, e Gesù è la parola di Dio. Io ti soccorro, dice. Avete mai fatto pronto soccorso? La persona che viene portata a pronto soccorso perché c'è un bisogno e devi correre. Mia moglie annuisce, perché col suo annuire mi ha fatto venire in mente una volta. Eravamo in un altro locale con dei calcoli renali, stavo soffrendo. Sapete che i calcoli renali, per chi ha sofferto, c'ha gli stessi dolori di una donna che partorisce. E io chiesi ai fratelli di pregare. Fratelli, per favore, non riuscivo più a predicare. Pregarono per me tutti con fede, e subito dopo la preghiera mi sentivo peggio. Onesto, stavo peggio di prima. Chiaramente ti viene, no, quel dubbio, era meglio non pregare. Ultimamente mi è successo che un pastore ha pregato per me, che aveva un problema a braccio, e ha pregato assai, 5 minuti parlando in lingue. Io dicevo fra me, speriamo che non mi chiede come mi sento. Capisci? Non dobbiamo dire bugie, comprendi? Non sto bene, no? Il dolore c'era. Comunque alla fine vai in macchina, corri dopo la preghiera, fino a Nottola, l'ospedale. Fermati a Giulia. Cominciò a vomitare. Entrammo in ospedale, sulla lista d'attesa, sulla barella lì, aspettando, mi addormentai per 2-3 minuti. Mi svegliai, ancora aspettando la dottoressa o il dottore, e disse a mia moglie: andiamo, che sto benissimo. Fu la preghiera a scoppio ritardato. Il Signore mi stava lì. Ma non posso mai dimenticare quel pronto soccorso. Disse a mia moglie: accelera, accelera le curve, accelera, accelera, perché c'è un bisogno. Quando devi soccorrere qualcuno, ti devi muovere. E noi sappiamo che il Signore ci ha promesso: se tarda, aspettalo. Se ci sono dei momenti che tu stai aspettando che Dio intervenga, perché ti senti quasi annegare da situazioni, stai tranquillo che Lui non arriva mai in ritardo. E se mai dovesse arrivare in ritardo perché c'è qualche donna dal flusso di sangue sulla strada, se arriva poi, secondo i nostri parametri del nostro tempo, in ritardo, è perché deve manifestare la sua gloria. E così fu, vero, risuscitò il Signore quella figlia, come risuscitò Lazzaro. Dio ci soccorre perché Lui è fedele. Ecco perché dice: non temere, io sono con te, ti fortifico, ti soccorro. E poi dice: ti sostengo con la destra della mia giustizia. Chi sta alla destra di Dio? Chi è la giustizia di Dio? È Gesù Cristo. Si è assiso alla destra del Padre, è Lui che ha assorbito ogni nostra ingiustizia e ci ha trasferito la sua? È quella giustizia che ci sostiene davanti alle accuse di Satana, quando arriva, è vero, giorno e notte accusando. Tu devi dire: la giustizia di Cristo è dentro di me, perché Dio è fedele, io non temerò, non mi smarrirò. perché lui è il mio Emanuele, lui è con me. Dio è fedele quando ti chiama. E ci sono scritture che parlano che Dio chiama, chiaramente perché prima della fondazione del mondo ci ha elette in Cristo Gesù. E questa è una parola molto grande, che non bisogna mai confonderla con la predestinazione dei post-Calvino. Non è che Dio predestina alcuni e altri no, sarebbe un Dio tiranno, ingiusto. Ma Dio antevide che in un momento particolare quell'orfano, persuaso dalla sua giustizia divina, si fece alzare lo sguardo verso colui che ha creato il cielo e la terra. E Dio sapeva, prima che tu nascessi, che in un momento preciso della tua storia lui sarebbe arrivato e ti avrebbe persuaso e tu ti saresti lasciato persuadere dal suo amore in mezzo a tanti falsi amori del mondo. Ecco che lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo e fedelmente ci ha chiamati, ci ha fatto un patto. Non posso dilungarmi troppo, non si può, ma quello che dobbiamo tenere qui fisso nella mente: ci sono dei patti che Dio ha fatto che sono totalmente unilaterali. Alcuni noi compartecipiamo, ma quelli unilaterali no, perché la nuova ed eterna alleanza nel sangue di Gesù Cristo noi non abbiamo messo nulla, è solo per grazia della sua fedeltà al suo patto fatto questa volta firmato col suo stesso sangue, il sangue di Gesù Cristo. Dio inizia e porta a termine la sua opera, il suo capolavoro in te, fino alla fine, fino alla piena e completa redenzione, quando ci darà di nuovo, c'è la tendenza di Napoli a scherzare, ha detto di nuovo, perché con gli anni si ingrassa, si cambia. Io anni fa avevo un altro aspetto, completamente. Ecco perché mia moglie ha lasciato l'Inghilterra. Completamente un altro aspetto. E lei mi rinfaccia ora, dicendo: non sei più l'uomo che ho sposato. A meno fuori. Ma il corpo che lui ci darà, gloria a Dio, altro che quello con gli addominali, tutti con i muscoli belli, che tutti, ah, com'è bello quello, com'è bella quello. Quando ci vedremo lì in quel luogo, tutti in un modo meraviglioso, Signore, piena redenzione portata a termine grazie unicamente alla sua grazia fedele, perché è solo questo l'opera della grazia di Dio. Gesù disse: non siete voi che avete scelto me, io vi ho scelti. Lui ha scelto noi. Eravamo belli, perciò ci ha scelti? Per niente. Ci ha scelti perché aveva un piano per noi, per la nostra famiglia, per le persone a noi antipatiche, che magari non sopportiamo sul lavoro, come altri non sopportano noi alla fine, perché non è che noi siamo così tanto simpatici. Ah, Signore, aiutaci a entrare, ma non nella mentalità, nel carattere. Il Signore vuole darci il suo carattere, la sua costanza, la sua fermezza. Andando verso la conclusione, perché lo so che vi sto perdendo tutti quanti, vogliamo non leggere, perché non ho mandato questo verso, ma ve lo leggo nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Se avete la Bibbia potete prendere, leggeremo solo un verso conclusivo. E mio figlio Daniel, quando sente questa parola, papà dicendo conclusivo, qua devo essere fedele. Sentite quella parola che Dio ci dice stamattina anche da Ebrei, capitolo 10, verso 23. Ok, leggiamolo direttamente da questa versione. La mia Luzi dice: riteniamo fermamente, ma manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare. Perché non dobbiamo vacillare? Perché, vogliamo dirlo insieme, fedele è colui che ha fatto le promesse. Fedele è il Signore che ha fatto le promesse e Lui le mantiene una dopo l'altra nei Suoi tempi e nei Suoi modi. Fidiamoci di colui che è degno della piena fiducia, perché Lui non può venire meno. Lui è Dio, non è un uomo. Se stai vacillando da qualche parte, se qualcuno ti ha deluso, se c'è stata un'amarezza causata da qualche fidanzamento rotto o da qualcosa andata male anche in un matrimonio, Dio non ha finito con noi. Dio piglierà cura di quella ferita. Dio aprirà un altro varco. Dio ti darà un'altra opportunità. Il Signore lo farà, perché Lui è colui che inizia e porta a compimento la sua opera a livello collettivo come Chiesa e nello specifico come persone. Benediciamo il Signore insieme, ricordiamoci che Lui è fedele e non abbiamo paura, non temiamo. Riteniamo ferma la nostra speranza nel Signore. Ferma. Dio vuole renderci stabili. Non solo ai napoletani che emotivamente, o gente di Agropoli, no? Che emotivamente magari del sud siamo più così, no? Rispetto. Ma non è una questione geografica o culturale, è una questione umana. Non siamo creature che ci sbandiamo facilmente. E quando i nostri occhi sono sul Signore, quando tutto va storto sotto ogni aspetto, lì bisogna alzare lo sguardo a dire: Signore, Tu sei fedele. Signore, Tu sei fedele. Io so che Tu aprirai, io so che Tu cambierai, io so che Tu mi fortificherai. Non credo alle bugie che mi vengono fuori dalle mie sensazioni, ma io credo alle Tue promesse, perché sono state fatte da Te, che sei stabile in eterno, come è stabile il Tuo trono in eterno, e io mi fido di Te, Signore. È una cosa spirituale, non è una cosa emozionale, spirituale. L'emozione è una cosa e la stabilità spirituale è un'altra cosa. E noi vogliamo che Dio ci fortifichi dentro di noi. Ci sono altre scritture che vorrei citarvi, ma devo chiudere qua. La fedeltà di Dio rende stabile i Suoi figli, affinché non ascoltino altre voci se non la Sua voce, perché Lui è colui che guida come pastore le sue pecore in luoghi sicuri, protetti, e dove non mancherà mai nessun bene, nessun cibo, né materiale né spirituale, perché fedele è colui che parla. Amen. Io ho finito, cari, intanto chiamo i ragazzi avanti e mi hanno detto che impiegheranno una mezz'ora per sistemare, quindi continuo a parlare, no, va bene. Il Signore dice: bisogna annunziare i Suoi oracoli, e abbiamo cercato di annunziare un oracolo di Dio che ci ricorda. Siamo felici stamattina? Possiamo gioire nel Signore per l'opera della Sua grazia e per il Suo amore.